Riprendiamo
Secondo tempo del racconto. Allora, perché se l'avesse saputo a tempo, lei signora che avrebbe fatto? Ma a pensarci a mente fredda non avrei saputo che fare, che consigliarle. Però mi è venuta una raggia. Raggia significa rabbia. Però mi è venuta una raggia. E ora la storia sta ricominciando para para. Cioè uguale. Io mi scanto che la povera Antonietta, anziana com'è, non ne riceva un danno solo finanziario. Mi spieghi meglio. Ma non ci sta più con la testa, ma ha fatto discorsi strambi, preoccupanti. Ma che vuole il diavolo da me? Mi ha domandato l'altro giorno. Si era fatto tardo e il commissario doveva tornare in ufficio. Mi tenga informato, mi raccomando, disse la signora. Quando la signora Clementina venne a conoscenza che la sua vecchia maestra, a seguito di un intensificarsi della manifestazione diabolica di zolfo e miasmi, era stata costretta a passare 2 nottate assittata sullo scalino davanti alla porta, le mandò alla camerera Pina con un biglietto e la persuase a venire a dormire a casa sua. La signora Antonietta perciò di giorno tornava al villino e quando calava l'oscuro si spostava di casa. Di questo cambiamento d'abitudini della signora, Clementino Vasile Cozzo diede telefonico ragguaglio al commissario. Convennero che si trattava della soluzione migliore, dato che era evidente che il diavolo non amava la luce del sole e che di notte cominciava a fetere solo in presenza della vecchia maestra. Cioè, a fetere vuol dire a puzzare solo in presenza della vecchia maestra. 2 giorni appresso, però, Montalbano telefonò di mattina alla signora Clementina. La signora Antonietta è ancora da lei? No, è già tornata a casa sua. Bene, posso passare in mattinata? Ho necessità di parlarle. Ma venga quando vuole. La signora Antonietta, alle 7:30 di sera, cenava, si fa per dire perché un passero mangiava più di lei. Poi si preparava le cose per la notte, le metteva dintra un borsone e si incamminava verso l'abitazione della sua ex allieva. Quella sera il telefono squillò, che aveva appena finito di cenare. Pronto, Antonietta, stavi venendo da me? Sì. Senti, sono addolorata. Non sai quanto mi dispiace, ma è arrivato all'improvviso un mio nipote dall'Australia. Per stasera e per domani non ti posso ospitare. Oddio, e adesso dove vado? Resta a casa, speriamo che non succeda niente. La prima notte non capitò infatti niente. Ma la signora Antonietta non dormì lo stesso per lo scanto di sentire il feto del diavolo. La seconda notte invece il diavolo si manifestò e il primo a vederlo fu il commissario che se ne stava rannicchiato nella sua macchina ferma a poca distanza dall'ingresso posteriore del villino. Il maligno rapì cautamente la porta, trasì. Stette in casa manco un minuto, ne uscì nuovamente, richiuse e fece per avviarsi verso la sua auto. Mi scusi un momento. Sorpreso dalla voce che gli era arrivata di spalle, il diavolo sobbalzò, lasciò cadere la boccettina che aveva in mano. Non era stata tappata bene e il liquido si sparse per terra. Lei è certamente il diavolo, fece Montalbano, lo riconosco dalla puzza che sta facendo. Poi, non sapendo come si fa a trattare con una presenza sovrannaturale, per il sì e per il no, gli mollò un poderoso pugno sul naso. Mi ha confessato che era assillato dai debitori, giocava e perdeva. Così gli venne in mente di ripetere quello che aveva fatto anni fa col villino di campagna. Quelli che se l'accattarono per un decimo del valore reale erano d'accordo con lui. Ora si era pattato con altri, avrebbe costretto la zia a vendere anche il villino di Vigata. Io lo sapevo, fece la signora Clementina, che questo nipote Filippo era un delinquente. Lei mi dice che il feto del diavolo era una composta chimica che si era fatta fare e mi sta bene. Ma come mi spiega la faccenda dell'animale diabolico luminoso che la povera Antonietta si vitti sulla pancia? E come mai fratello prete Emanuele disse che si era malamente scontrato col diavolo? L'animale diabolico Era un gatto, spalmato con una pasta fosforescente e con un paro di corna di cartone attaccate in testa. In quanto al parrino, non si scontrò col diavolo, ma con suo fratello Filippo. Aveva capito tutto e voleva dissuaderlo. E si fece complice. Un prete? Non lo giustifico, ma lo capisco. Filippo, per i debiti, era minacciato di morte. E ora che si fa? Si racconta tutto ad Antonietta? Se viene a sapere che è stato suo nipote ad architettare la cosa, ne morrebbe di dolore, come la sorella. Montalbano ci pinzò sopra. Io un'idea ce l'avrei, fece. Aspetti, prima di dirmela, come faceva Filippo a sapere quando Antonietta avrebbe dormito nel villino? Un complice che l'informava degli spostamenti. Me ne ha fatto il nome. Mi dica la sua idea. Chiamato dalla zia Antonietta, che lo fece su pressante suggerimento della signora Clementina, arrivò di corsa a Vigata padre Emanuele Fulconis, l'esorcista. Stavolta travagliò molto bene, gli bastò una sola nottata. La mattina appresso, trionfante, annunziò che finalmente ce l'aveva fatta, il diavolo era stato definitivamente sconfitto. Avevano finito di mangiare le sarde a beccafico, che finalmente il commissario si sentì di fare la domanda che da giorni e giorni si portava appresso. Ma lei, signora Clementina, al diavolo ci crede? Io? E quando mai? Altrimenti perché le avrei contato questa storia? Se ci avessi creduto, l'avrei contata al vescovo. Non le pare? E questo è il racconto, un racconto che rispetta tutte le caratteristiche del genere poliziesco, perché c'è il crimine, c'è il poliziotto, c'è l'indagine e poi il piano per sorprendere il colpevole. Però qui ci sono alcune novità. Intanto l'indagine non c'è, è nascosta. Montalbano ha intuito che da quello che le ha raccontato la signora Clementina, cosa era successo, cioè che era una truffa, e quindi escogita tutto un piano per sorprendere il colpevole. E poi un'altra cosa è il finale, nel quale vediamo prevalere l'umanità dell'uomo sulle regole del poliziotto. Cioè Montalbano inscena questo finto esorcismo per tranquillizzare la signora Antonietta, che così può riprendere possesso del suo villino.